piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
13 braccianti che si sono tolti la vita nella zona di Sabaudia perché non ne potevano più di vivere in una condizione di semischiavitù. Jobam Singh, 25 anni, era uno di loro. 4 euro l'ora, anche per 12 ore consecutive. Niente ferie, niente tutele in caso di malattia.
Satnam Singh, detto Navi, 31 anni, di origine indiana, bracciante nelle campagne di Latina. È morto all'ospedale San Camillo di Roma, 2 giorni dopo l'incidente in cui un macchinario agricolo gli ha tranciato il braccio. Scaricato in strada, davanti a casa sua, dal pulmino del datore di lavoro, ha denunciato la moglie. Il braccio di fianco a lui, in una cassetta della frutta.
Mi rendo conto che parlare di braccianti agricoli sia diventato un argomento quanto mai fuori moda. Ma proprio per questo voglio riprendere il filo di un discorso che abbiamo fatto puntualmente e periodicamente, dove si parla di quelle che sono le condizioni reali in certi luoghi del nostro paese, delle persone che poi ci assicurano frutta e verdura fresca sulla nostra tavola. Non lo faccio per un istinto buonista, ma lo faccio semplicemente per desiderio di giustizia, di raccontare le cose come stanno. Questo può essere interpretato come una deriva buonista, oggi viene definito woke tutto ciò che esce fuori dai confini rigidi e austeri dell'egoismo più estremo. Ma proprio per questo oggi ne voglio parlare. E proprio per questo oggi ho un amico che conoscete bene, che è Marco Omizzolo. Marco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e a voi.
Allora, ricordo, Marco Omizzolo è un sociologo Eurispes, è docente alla Sapienza di Roma. Ci siamo sentiti l'ultima volta per il suo ultimo libro, uscito per People Storie, scritto insieme a Balbir Singh. Il mio nome è Balbir. In questo libro raccontavi la storia di Balbir.
Balbir, sì, la raccontiamo insieme, cioè io e Balbir raccontiamo la storia di uno schiavo che a 80 km dal Parlamento italiano per 6 anni ha vissuto condizioni estreme di subordinazione a rischio suicidio, pagato 50-150 euro al mese, lavorava 18 ore al giorno senza neanche un giorno di pausa, sotto il sole per la produzione di una parte della nostra agricoltura e del nostro benessere.
Perché ti interessi proprio di queste persone e di questa area precisa geografica che è l'Agropontino? Quanti anni sono che tu te ne interessi?
Ma intanto me ne occupo da circa 20 anni, quindi è un tempo piuttosto lungo.
E come ti è venuta questa vocazione?
Forse anche un po' di masochismo, non lo so, però no, io sono della provincia di Latina. Quindi
è casa tua quella?
È casa mia e io vorrei una casa in cui le porte e le finestre non siano chiuse, perché poi puzza di chiuso. Io ho sempre pensato ad una casa, un territorio aperto, e quindi intanto una curiosità rispetto a persone che indossano il turbante, hanno un'altra pigmentazione, che hanno un'altra cultura, che vengono da un altro paese.
Allora, tanto per far capire chi non abita quelle latitudini, l'Agropontino è un po' il grande orto di gran parte dell'Italia.
Assolutamente,
cioè
sì.
Gran parte dell'orto frutta che si produce, quella che poi arriva nella grande distribuzione.
Sì, e c'è anche il mercato ortofrutticolo di Fondi, che è stato il quarto mercato ortofrutticolo più grande d'Europa, quindi c'è produzione e distribuzione, anche perché è un luogo magico dal punto di vista ambientale, climatico, e poi a 60-80 km da Roma, e da questo punto di vista chiaramente risente di un grande bacino commerciale qual è quello della capitale del centro Italia.
Tu che segui da decenni questa situazione, come hai visto evolvere? Quando è cominciato il bisogno di manodopera straniera in quei luoghi lì?
Ma intanto è storicamente presente, nel senso che c'è una vocazione agricola determinata appunto dalle caratteristiche del territorio, è la pianura pontina, quindi in questo senso c'è sempre stata l'agricoltura.
Ma prima chi se ne occupava? Prima che arrivassero gli indiani?
Prima, subito prima degli indiani, c'erano nordafricani e quindi persone che avevano quella particolare origine. Prima ancora c'erano gli italiani e gli italiani.
Sì, questa è cominciata negli anni, fino agli anni 70, anni 80, l'immigrazione, più o meno i primi fenomeni, metà degli anni 80.
Sì, sì.
Massicci.
Sì, la comunità indiana intorno alla metà degli anni 80 si è insediata e inizia a costituirsi. Prima c'erano, dalla metà degli anni 70, anche un po' prima, anche i nordafricani, e prima ancora c'erano italiani e italiane che provenivano da diverse aree del paese, a volte anche da fuori regione, perché
erano pendolari, venivano solo stagionali, oppure
erano stagionali, e a volte erano anche semplicemente giornalieri, e quindi persone che facevano la giornata, venivano dai Monti Lepini, soprattutto le donne, portati attraverso caporali, nostri connazionali. Già allora c'era il caporalato, e poi impiegati per una giornata, 2 giorni, 3 giorni, una settimana, giusto il tempo per la raccolta, e poi ritornavano a casa con qualche soldo.
Mi viene in mente un vecchio documentario della RAI, proprio degli anni, i primi anni del servizio pubblico, con intervista delle donne che andavano a raccogliere le olive, fra cui anche una bambina piccolissima. Dice: come vi pagano? In olive. Venivano pagate col sacchetto di olive. Ma la radio, la RAI, cioè dal 54, quindi è probabilmente fine anni 50, primi anni 60, o di tua metà degli anni 60. Negli anni 60 qua i nostri connazionali andavano a piedi nudi, facendo chilometri al giorno, donne, donne anziane, bambini, per raccogliere le olive pagate con un sacchetto di olive.
Sì, ma d'altro canto, quando noi diciamo guadagnare la pagnotta, non è soltanto retorica, è proprio l'idea del guadagnare la cosa che era quello che ti dava il padrone per la tua sopravvivenza. Era il minimo indispensabile per restare in quella condizione, che è anche di ricattabilità e di vulnerabilità. Una sorta di latifondismo 4.0, che però è cambiato soltanto in parte, non è esattamente uguale a quei tempi, però non è molto cambiato rispetto alle condizioni.
Io vengo dalla campagna. Ho memoria di quella che era la vita contadina in Umbria, poi una regione avanzatissima. Negli anni di cui ho memoria io, quindi fine anni 50, vivevano come si viveva nel Medioevo.
Sì.
I ragazzini venivano a scuola ancora a piedi nudi,
sì,
mi ricordo. Vivevano, dormivano la stalla perché era più caldo, tutti in una promiscuità terribile, e niente, le donne la mattina andavano a lavorare portandosi dietro l'impasto per farsi poi la torta al testo, e già era un lusso.
Sai, ti racconto un episodio che a me ha sconvolto. Intervistai una donna che mi diceva che al suoi tempi, era del meridione ma era residente nel Pontino, c'era un linguaggio che il padrone utilizzava per dire che adesso quella donna che abitava sul suo fondo e che quindi era cosa sua doveva entrare nella casa del padrone, ed era il dire alla mamma di questa ragazza che il giorno dopo il padrone voleva l'ovetto.
E l'ovetto che era?
E l'ovetto era proprio l'uovo che la bambina o la ragazza doveva portare al padrone per fare colazione, che era un modo per portarla dentro casa e poi veniva violentata. Cioè, per
una
dire,
sorta di iniziazione
sessuale. Tu non
e questo
sei,
dove avveniva?
Questo è avvenuto nel sud del paese in diverse situazioni, l'ho registrato e raccolto in diverse situazioni, dalla Basilicata.
Che anni
alla
erano?
Questa signora me l'ha raccontato intorno agli anni 60.
Quindi negli anni 60 in Italia ancora esisteva questa usanza tribale.
Sì.
Manco dire, in sì, cui la ragazzina andava dal padrone e veniva offerta al padrone a 360 gradi.
Sì.
Portami l'ovetto, vuol dire io la inizio e
sì,
diventa il mio giocattolo e la
sì,
mia serva.
Sì. E questo è, dà l'idea anche della tribalità e della brutalità di questo genere.
Ma questo sarebbe guardarci un po' indietro, che sì, avveniva al tempo dei nostri padri.
Sì.
Cioè, mica, ecco, è la stessa epoca che ti descrivo. Non sapevo dell'usanza dell'ovetto, ma sapevo che accadevano queste cose più o meno.
Sì.
L'immaginavo quando vedevo che la promiscuità fra il vecchio di casa e le mogli dei figli. Sembrava quasi che avesse un diritto sulle mogli dei figli.
E qualche tempo fa mi è capitato di intervistare alcune donne che hanno avuto un coraggio straordinario, in questo caso immigrate, le quali mi dicevano che la violenza adesso viene agita non attraverso l'ovetto ma attraverso il cellulare, perché quel tipo di violenza viene registrata in alcuni casi dal padrone e dal caporale, quindi registrata sul video.
Ma sembra di vedere radici però,
sì,
scusami.
E poi viene detto a quella ragazza: se tu ne vai a fare una denuncia, questo video viene messo sui social
e oppure, tutti vedono,
oppure viene mandato sul cellulare dei tuoi genitori che stanno dall'altra parte del mondo e si rompono i rapporti familiari, tu diventi non la violentata ma la prostituta.
Questi sono italiani che lo fanno.
Questi sono italiani, in alcuni casi i caporali sono anche di origine straniera, ma il padrone è sempre italiano, spesso giovane.
Ma tu ti domandi perché in un periodo in cui, diciamo, avere rapporti sessuali è la cosa più facile del mondo, cioè veramente, ma in tutte le maniere, uno può curarsi in tutte le maniere, pagando, cercando, andando sui social, figuriamoci, perché bisogna esercitare ancora questa sorta di vessazione che non è legata a un piacere, a una soddisfazione, solamente un sintomo di volontà di sottomissione.
Sì.
È antichissima.
È antichissimo
cosa.
Ed infatti io la chiamo volontà di potenza, di dominio, è l'idea per cui tu non lavori solo per me, tu sei cosa mia. È un po' la logica dell'ovetto. Sei cosa mia, ti marchio, ti timbro e fai attenzione che per me gioca non solo il diritto, nel caso delle immigrate devono rinnovare il permesso di soggiorno, eccetera, ma gioca anche la società, perché il passaggio dalla vittima alla stigmatizzazione di quella vittima che diventa una prostituta è stabilito a livello sociale. Quindi ci abbiamo anche in qualche modo una nostra responsabilità.
Ma all'interno della comunità, diciamo, dei lavoratori, sono consapevoli di questo necessario passaggio, questo sacrificio che devono fare di cedere la donna al padrone?
No, viene nascosto, in alcuni casi questa cosa è consapevole, si sta diffondendo e ci iniziano ad esserci delle reazioni, tant'è che do una notizia molto bella. Nel corso dei forse 2 mesi fa abbiamo vinto il primo processo nei riguardi di un padrone di Aprilia che aveva impiegato 6 donne per 6 mesi senza neanche dare un euro a nessuna di loro. Una di queste portava un bambino in grembo, gli ha dato soltanto 150 euro per fare un'analisi e basta.
E figlio del padrone?
No, era figlio di un rapporto consenziente con un altro uomo. E alla fine di questa denuncia molto dura e molto lunga abbiamo avuto la condanna del datore di lavoro, ma per dire che c'è un percorso comunque in campo, ma estremamente estremamente difficoltoso.
Quindi siamo passati dall'ovetto al ricatto attraverso il cellulare. Ora ci sono degli episodi, tu hai raccontato, terribili, soltanto vogliamo ricordare qualcosa di quello che i particolari della vita di Balbir, che ha scritto te questo libro. Ricordo tu mi avevi detto che tu l'hai contattato rischiando di alcolizzarti tutte le sere attraverso un telefonino. Il telefonino si è fatto avere un telefonino, poi lo contattavi tutte le sere.
Poi tutte le sere parlavamo di notte quando il padrone andava a dormire. Lui ovviamente era anche precipitato in questa dipendenza da alcol e gli serviva per evadere, no? Per ammortizzare.
La notte dormiva in una roulotte.
Lui dormiva in una roulotte senza luce, acqua e gas, caricava il cellulare nella stalla durante la giornata e di notte parlavamo. E ovviamente io all'inizio, sai, non è che potevo dirgli io sono un professore universitario, devi fare quello che io ti dico, facciamo la denuncia eccetera, perché mi avrebbe preso per un pazzo e sarebbe stato scorretto. Io dovevo costruire empatia. L'empatia era il sorriso, l'empatia era guardarsi negli occhi attraverso il cellulare, era fare quello. Io dovevo fare quello che faceva lui. Lui beveva e dovevo bere anch'io. Questo mi permetteva, ci permetteva anche di abbassare
le inibizioni,
le inibizioni, ma anche di superare, come dire, quel verbale che necessariamente per lui era molto rudimentale, per me invece era di altra natura, l'italiano, no?
Quindi alla fine hai saputo quello che sta succedendo.
E quindi alla fine ho saputo, solo che
era minacciato di morte,
con una pistola gli veniva puntata la testa, veniva picchiato. Quindi lui mi ha raccontato tutta la sua storia.
Sì, ma quanto può durare un lavoratore picchiato e minacciato con una pistola?
Ma sai, Balbir mi diceva: guarda Marco, io, e me l'ha detto chiaramente grazie a questo rapporto empatico, io ho già preparato la corda. Lui dentro la stalla aveva già preparato una corda che mi ha descritto, che ho descritto nel libro, perché era pronto a farla finita, a suicidarsi.
Dal punto di vista proprio produttivo, diciamo l'efficienza di un'azienda, trattare un essere umano in questa maniera può avere le briciole, gli sgocci delle sue energie, come a Mauthausen quando gli facevano salire con le pietre lungo le scale e poi gli facevano scendere giù le pietre, non serviva a nulla, pura tortura. Ecco, quanto può produrre sul lavoro una persona trattata così?
È vero, ma secondo me non è soltanto la logica della produzione. A parte che con Balbir c'erano altre 2 persone che vivevano la stessa condizione. Uno era un italiano, un sardo. E l'altro invece era un ucraino. Quindi poi la somma di 3 persone gravemente sfruttate fa in qualche modo una prestazione un po' più. Però lì c'era proprio un'idea di sottomissione, di subordinazione.
Tu non li paghi quasi nulla, ne metti 3 insieme, anche se gli bastoni li fanno per uno.
E sai, è importante.
Li paghi per manco un decimo di un lavoratore. Quindi.
E Balbir che cosa faceva per nutrirsi? Perché sai, non aveva più documenti, non poteva uscire, rubava il mangiare che il padrone buttava ai maiali e alle galline.
Cioè andava nel porcile a razzolare.
E lui mi diceva: guarda, io per necessità, tra le galline e i maiali, andavo prima dal maiale e poi dalle galline, perché il maiale è più vorace e quindi consuma prima il cibo. Quindi io vado subito da lui, mi inginocchio, gli rubo il cibo, lo mangio, poi vado dalle galline. Quindi anche questa attenzione specifica alla situazione di fatto.
Lui perché lavorava? Mi sembra per mantenere un figlio agli studi, una cosa del genere.
3 figli agli studi in India, uno peraltro è diventato un ingegnere, un altro un avvocato e un'altra sta diventando un medico, e tutti quei soldi che con estrema difficoltà raccimolava riusciva a mandarli in India e ha permesso alla sua famiglia di avere una crescita di questo tipo.
Pensa al paradosso. Un indiano viene in Italia, vessato e torturato da un ignorante analfabeta, perché altro non può essere, che per far studiare dei figli che avranno comunque una posizione nella società superiore a quella di quello che picchiava il padre. È una cosa assurda, pensa la differenza. Ci fermiamo solo un istante per la borsa.
Melog.
Riprendiamo con Marco Mizzolo, stiamo parlando così a ruota libera di quella che è la sua esperienza, quella è la situazione di molti braccianti agricoli stranieri che vengono nel nostro paese. Lo dico non per sostenere nessuna tesi, soltanto per dare elementi di giudizio equi alle persone che ragionano, immaginano, si indignano, prendono posizione o seguono indicazioni rispetto al problema dell'immigrazione. È un problema complesso, complicato, non di facile risoluzione, ma c'è anche questo, di questo di solito nessuno parla. Abbiamo parlato con Marco Mizzolo finora, ricordando la storia di Balbir Singh, che è il coautore del suo libro Il mio nome è Balbir, che è uscito per People qualche mese fa, ma ne abbiamo parlato nella nostra trasmissione. È qualcosa che rasenta il paradosso: un signore indiano viene in Italia, lavora come uno schiavo contendendosi il cibo con i maiali, vittima di una famiglia che lo vessava, tutta la famiglia, padrone, sì, padrona, figli, poi mi direi perché, ma il suo scopo era far studiare i figli sono laureati, quindi i figli sono emancipati, sì. Ma il padrone che fine ha fatto di Balbir?
Il padrone è stato finalmente arrestato dopo il coraggio di quest'uomo, non solo nel superare la sua condizione di schiavo, ma nel chiedere giustizia allo Stato italiano, perché questa è la grande riscossa di Balbir. Balbir non ha soltanto detto ai carabinieri lui è il mio padrone, ma ha anche presentato denuncia, si è costituito parte civile con me. Il processo è terminato l'anno scorso con una sentenza di condanna nei confronti del padrone, il sequestro e la confisca dei suoi beni, e quindi il padrone dovrà anche risarcire Balbir, ma Balbir dice: io sono felice perché lo Stato mi ha riconosciuto, non mi sono liberato solo perché sono scappato, ma perché io ho ottenuto giustizia in un'aula di giustizia. Ma sai, è bellissimo perché poi Balbir cambia anche la nostra legislazione. A me ricorda un po' la storia di Jerry Maslow, no?
Ah, certo.
Balbir ha cambiato la nostra legislazione perché prima di Balbir tutti quelli che vivevano la sua condizione erano destinati a restare irregolari. Balbir ottiene invece un permesso di soggiorno per motivi di giustizia convertibile in un permesso di soggiorno di lungo periodo, quindi esce dall'irregolarità e esce dalla sola dimensione del processo. Da dopo Balbir tante persone, uomini e donne come lui, possono ottenere lo stesso risultato.
Ecco, mi ricordi l'altra storia, visto che siamo qui, sì, parlando in maniera informale delle cronache, ne parlammo di quell'altro lavoratore sempre nell'Agropontino che fu buttato dal padrone di fronte a casa dove stava la moglie con un braccio staccato. Com'è finita quella storia? Perché assumiamo innanzitutto che storia era, cos'è?
Satnam Singh,
tutti Singh si chiamano,
tutti Singh è il cognome perché
come
sono
Rossi.
Sikh, esatto, sì, un pochettino, e le donne Kaur prevalentemente. E l'anno scorso in piena estate lavorava alle dipendenze di un imprenditore, il nome è sulle cronache di tutti i giornali, Lovato, quindi alle dipendenze dirette di un padrone, non c'era un caporale, non c'era un intermediario, subisce un grave incidente sul lavoro, gli viene spezzato il braccio è completamente amputato, e guarda il comportamento padronale, il padrone anziché chiamare l'ambulanza, anziché chiamare i carabinieri, anziché portare quell'uomo in ospedale, cosa che gli avrebbe salvato la vita, ce lo ha riconosciuto.
Perdeva il braccio, ma
lui poteva essere salvato, lo ha caricato nel suo furgone, insieme alla compagna, insieme a quel braccio spezzato che ha messo dentro una cassetta della frutta, e ha scaricato tutto come fossero oggetti vecchi
davanti casa,
il braccio dentro quella cassetta di frutta accanto al secchione dell'umido, proprio come oggetti: non mi interessa più di voi, non mi siete utili, state qui e restate in silenzio, condannandolo di fatto alla morte. Infatti dopo due giorni è morto. E questa situazione, che è andata sulle pagine di tutti i giornali, chiaramente ha aperto uno squarcio su questa ipocrisia.
Ma la moglie poi è stata aiutata, si erano mossi tutti, il presidente era diventato un personaggio. Col passare di un anno circa, un po' meno di un anno, questa donna almeno ha avuto un po', non dico questa, di giustizia.
Sì, questa donna è sotto tutela, protezione, tutela.
Perché cosa rischia?
Beh, intanto rischia che possa lei stessa farsi del male. No, se lasciata sola c'è anche un'assistenza sociale e psicologica.
Non immagino che possa elaborare una cosa del genere. Cultura distantissima dalla nostra, isolamento totale, quindi non avrà assorbito nulla, sarà chiusa in una casa aspettando che tornasse il marito, anche perché
certo,
culturalmente questo va detto,
certo,
le donne non è che sono considerate
certo
qualcosa di più che una donna che deve stare a casa,
certo,
quindi figuriamoci.
Ma in quel caso lavorava con Satnam, quindi lei ha visto tutto, è stata traumatizzata per questa, e intorno a lei adesso c'è anche alcune istituzioni, i comuni locali.
Gli hanno dato la cittadinanza, mi sembra.
Gli hanno dato la cittadinanza, c'è la CGL che sta facendo un lavoro straordinario di tutela, c'è una raccolta fondi che ha raccolto tanti soldi che andranno a suo vantaggio, quindi insomma c'è una posizione in questo senso di tutela, e da qui a un mese si aprirà ufficialmente il processo.
Ecco, noi abbiamo già citato due episodi accaduti nel giro di un anno. Adesso parleremo di altri due molto più recenti. Ma tutto questo non cambia la situazione?
No. Tutto questo secondo me è programmato, cioè messo in conto. E cioè da dire, noi viviamo in un sistema che a me piace richiamarlo e chiamarlo come necropolitica, cioè una politica che non prevede più la distanza delle persone dalla morte, ma che ne prevede la morte, riguarda gli immigrati, ma riguarda tutto ciò che è altro.
Come fosse una data di scadenza programmata, di scadenza. Elettrodomestico, so sì. Che mi dura 5 anni, esatto. Poi è meglio che lo cambio.
Esatto, e vale per tante situazioni, vale per tantissime situazioni che riguardano il disagio o comunque l'alterità. Ciò che non è conforme ha una data di scadenza, può accadere perché muori sul posto di lavoro, può accadere perché ti scade un permesso di soggiorno, può accadere perché hai un incidente e perdi lucidità. Può accadere per mille ragioni. Tu scadi e lo Stato ti scarta fino al punto da portarti nell'unico luogo di residenza in cui hanno la cittadinanza, che è il cimitero nel caso degli immigrati. E questa è una cosa particolarmente drammatica. Quindi io penso che una delle ragioni per cui non ci sono quei cambiamenti che auspichiamo tutti è che si premette nelle logiche del potere che la morte sia un fatto che può determinarsi. Noi abbiamo 3 incidenti mortali sul lavoro ogni giorno, dati ufficiali.
Nell'Agro Pontino?
No, in Italia.
In Italia, certo.
3 al giorno, è una strage e continuiamo a considerare le misure a tutela di queste persone come accessorio o un freno allo sviluppo. C'è un rischio calcolato e quindi lo mettiamo in conto. Quando accade ci battiamo un pochettino al petto.
È nelle statistiche nazionali.
Però rientra nelle statistiche come dato, non come persona. Le biografie non ce le ricordiamo. Nessuno si ricorda i nomi della strage di Cutro.
È vero.
Il numero. Domanda, dove sono quelle bare?
Davvero, me lo dici, te lo sai.
Perché non c'è un cimitero nel luogo in cui quelle persone sono arrivate a Cutro per dire qui sono arrivati e qui stanno, che diventa un luogo della memoria e della storia? Dove sono stati sepolti? Perché alcuni sono stati
sepolti? C'era stato molto imbarazzo anche quando ancora erano morti freschi,
certo,
me lo ricordo.
Ma questo vale per Cutro, vale per Lampedusa, vale per tante realtà. Una parte sono stati mandati a Bologna, un'altra parte sono stati mandati in patria. C'è una dispersione anche questo, che significa...
Vabbè, è una cancellazione.
Cancellazione.
Evitare di creare dei luoghi della memoria significa rimuovere il problema. Non è accaduto nulla.
Ci riflettiamo che sono stati sepolti in delle bare, alcuni casi con la croce.
Magari sono musulmani.
Magari la loro religione prevede la cremazione, come nel caso degli indiani Sikh. E invece noi adottiamo e colonizziamo anche nell'attività.
Lì è proprio la fretta di rimanere, non c'è, buttare nelle bare via, farli scomparire il prima possibile.
Però anche
è una delicatezza che non nessuno si pone il problema.
Però è anche quello.
Poi se lo dici, dico: ah, vedi, per i diritti degli islamici, poi a me non me ne importa nulla. Tanto dei cristiani quanto degli islamici non faccio differenza. Dico sinceramente. Non difendo nessuna bandiera e vorrei che tutti avessero la serenità di vivere come vogliono. Certo, è un dato importante anche questo.
Perché sulle lapidi c'è scritto l'iniziale? Perché non ci mettiamo il nome e il cognome? È perché è sempre un modo per dimenticare, per agevolare l'oblio, per allontanare il faro.
Si sa l'identità, non è che non si sa.
Però se arriva lo sconosce, quello che non sta dentro quella dinamica, che non ha vissuto quella situazione, vede soltanto il nome, le lettere. Come si chiamava questo? E andiamo avanti e guardiamo altrove. E questo
certo, alla luce di questo sembra quasi banale poi tornare a parlare degli episodi nell'Agro Pontino. Poi parliamo degli ultimi 2 episodi, quindi è roba di proprio di è tutto accaduto fra febbraio, fine gennaio e metà febbraio. Il primo sembra un pestaggio.
Sì. Lo chiamerei proprio così, sì, un pestaggio. È stato trovato un bracciante davvero pestato a sangue, buttato dentro un canale. Non è il primo, io ne ho raccolti tantissimi.
Buttati nei canali,
io ricito spesso nelle mie letture, nei miei saggi, quanto accadde molti anni fa quando io ero appena uscito, mi infiltrai nelle campagne, ho lavorato
come bracciante. Sì, infatti l'avevo messo di dirlo, ma fa parte un'altra biografia. Quanto hai vissuto mascherato da immigrato?
Ho vissuto 1 anno e mezzo completamente immerso nella comunità, 3 mesi dentro le aziende come bracciante, altri 3 mesi.
Ma
come
che lingua parlavi? Scusa, facevi finta di essere muto?
Io un pochettino avevo imparato il Punjabi. Quindi con la mia squadra di lavoro parlavo Punjabi, ma io non parlavo direttamente con
non sembri tutto sembri meno che un indiano.
Ma loro sapevano che io ero indiano.
Gli italiani non lo sapevano. Per gli italiani non c'è la differenza.
E cito sempre quando fui chiamato di notte da un ragazzo che aveva il mio cellulare chiedendomi aiuto, io andai da lui, la dico in maniera molto breve, notai uno strano odore, mi avvicinai a lui, era riverso dentro un fossato, sapete nei canali di bonifica del Pontino spesso c'è dell'acqua, sono i vecchi canali del consorzio di bonifica. Gli allungai la mano, lui uscì fuori e mi raccontò la sua storia. Era stato inseguito da dei ragazzi italiani che gli gettarono una tanica di benzina addosso
per
dargli fuoco. Però quel ragazzo fece una domanda che ha cambiato un po' la mia prospettiva, perché non mi chiese aiuto, cosa legittima, mi domandò perché. Mi chiese perché tutto questo, che è una domanda importantissima, no? Io non seppi rispondere, perché sono bruti, sono ignoranti, non lo so, perché volevano...
Ma sì, ma nel suo ordine di riferimento non erano nemici, non gli aveva fatto nulla,
no.
Non si capisce perché,
esatto.
Non c'era nessun motivo, non rubava nulla a nessuno.
Esatto. Poi andando a parlare con lui, ricostruendo la storia, mi disse che qualche giorno prima era andato frontalmente, ma in maniera molto pacifica, dal datore di lavoro chiedendogli un aumento.
Quindi era un'azione punitiva.
Era un'azione punitiva. L'aumento era il passaggio da 3 euro l'ora a 4 euro. Il contratto provinciale ne prevedeva 9. Solo questo aveva determinato quella reazione.
Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Melog.
Riprendo velocemente con Marco Mizzolo, stiamo parlando di quella che è la sua esperienza all'Agropontino. Lui è un sociologo Eurispes, insegna alla Sapienza di Roma, ha passato decenni della sua vita a occuparsi appunto dei braccianti agricoli in quella che è la sua terra, l'Agropontino. Avevamo un po' divagato, ma si parla di una notizia di cronaca, un bracciante trovato picchiato in un canale. Tu però mi dicevi che questo sono anche situazioni che sono sintomi di una regolazione di conti interni alla comunità, questo va considerato?
Assolutamente sì, non va nascosto, c'è un sistema che io ho definito criminale o paramafioso.
C'è una specie di mafia che si è costituita proprio in questa situazione.
D'altro canto io per primo denunciai, come dire, il fatto che i caporali erano indiani. Che i
ma l'hanno importata dal loro paese, diciamo, è una declinazione della mafia, non è come è accaduto negli Stati Uniti.
No, sono arrivati...
È diventata mafia nel nostro territorio.
Lo è diventato perché chiaramente si sono sommati interessi economici, interessi sociali, forme di autorappresentanza, di autodeterminazione.
Quindi sono stati due fuochi, da una parte i padroni... E diciamo gli italiani, d'altra parte i capo praticamente della situazione.
E in alcuni casi, quando la vittima duplice non sta agli ordini costituiti, subisce una qualche conseguenza.
Quindi un'azione punitiva, diciamo, dell'organizzazione.
Sì,
e come vivono questi di questa malavita organizzata straniera? Meglio degli altri?
Vivono molto meglio degli altri. Ci sono alcuni che vivono da anni con dei SUV da 80.000 euro, con delle case che pagano più o meno in contanti.
Nessuno si domanda, come in una comunità di immigrati che guadagnano 3 euro all'ora. Com'è, qualcuno c'ha il SUV e la casa e qualcuno vive nelle roulotte come mangia la roba dei maiali? Nessuno si è domandato come mai.
Me lo sono domandato anch'io, e è chiaro che non sono fessi, nel senso che loro nascondono questo business per esempio attraverso l'apertura di un negozietto, no? Che però non può spiegare 80.000 euro di auto.
Non è un negozio di frutta che...
E quindi c'è, da questo punto di vista, secondo me, una lettura un po' arretrata da parte di tanti che pensano che in fondo, siccome criminalità interna ai migranti,
sono fatti loro,
li lasciamo.
È come il bullismo a scuola o sotto le armi, era intanto una maniera di regolarsi. E poi c'è un altro episodio. Episodio molto più tragico, legato proprio alla situazione ambientale, all'ecologia del posto. Raccontalo.
È accaduto in realtà nell'agro romano, Tor Sapienza. Un bracciante, anche in questo caso indiano, impiegato, ad un certo punto si sente male, viene ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, e in terapia intensiva, in codice rosso, e da quello che sappiamo... probabilmente legate ai ritmi di lavoro, all'esposizione a solventi chimici o a sostanze chimiche, le sue difese immunitarie si sono abbattute e un batterio lo ha aggredito, e attualmente, ancora ricoverato, gli hanno amputato tutte e due le gambe. Non si escludono altri interventi anche sulle braccia, e quindi un danno gravissimo che presuppone l'impossibilità della persona poi di tornare a lavorare.
Sì, poi dietro questo cosa c'è? Delle condizioni di lavoro assolutamente sotto ogni minimo possibile di regola o di canone di accettabilità.
Guarda, nel Pontino io ricordo un blitz della pulizia nel comune di Terracina nei riguardi di alcuni imprenditori che facevano lavorare i braccianti a piedi scalzi e mangiavano a ridosso del deposito di solventi chimici. Quindi lavoravano scalzi, mangiavano accanto la polvere bianca che viene diffusa per impedire ai pidocchi di aggredire gli ortaggi, e quando lavoravano alcuni di questi venivano minacciati con un fucile a canne mozza che gli veniva puntato sulla testa. E tutto pubblico, il padrone poi alla fine è stato arrestato, per dire che c'è una questione ambientale, come dicevi tu, che si lega a quella lavorativa, che si lega ad una brutalità che è finalizzata a determinare stati di dominio sulle persone. In questo caso quest'uomo chiaramente ha visto la sua vita rovinata per sempre, perché non c'è.
Poi per un caso che noi sappiamo, una persona amputata in maniera così radicale, ci sarà un'infinità di altri casi, di situazioni meno eclatanti, sì, ma gravi sicuramente. Sì.
Voce della Polizia di Stato durante il caso Satnam: sappiamo della scomparsa di molti braccianti indiani, scomparsi probabilmente perché deceduti e fatti sparire, il cadavere semplicemente fatto sparire. Quindi questo è venuto.
E nessuno li rivendica naturalmente, perché erano fantasmi.
E nessuno sa dove siano stati sepolti.
Ma non c'è un censimento, almeno numerico, di quanti sono?
No, perché questo può essere fatto se sono regolari. Se entrano regolarmente come balbire e poi trovano il padrone che gli sequestra i documenti, diventano irregolari, a quel punto si perdono le tracce anche amministrative, non si sa più dove siano e possono fare la qualunque fine. Il padrone di Balbir gli diceva: se tu vai via di qua io ti sparo e ti metto sottoterra.
E nessuno ti rivede.
E nessuno ti rivede, come fanno i mafiosi. Lo rivendicava: io sono un mafioso e sappi che io ti faccio fare questa fine. Quindi parliamo di qualcosa in cui per l'appunto la vita è a un centimetro dalla morte.
Però questo buco nero, mi rendo conto che oltre a te, che ne hai fatto la ragione della tua vita, della tua militanza, non mi sembra che nessuno lo cavalchi, ma nemmeno come situazione politica, nessuno. E te non ti vedo andare in giro a raccontare queste cose.
Sì, c'è un po' di superficialità, di indifferenza. Devo dire che, adesso lo devo dire onestamente, ci sono alcuni sindacalisti che hanno fatto un lavoro importante, altre persone che invece fanno pura speculazione, perché poi questo è un tema che in qualche modo tira, no? Qualcuno è arrivato anche in Parlamento facendo...
Sì, il caso su Moro diciamo che non ha portato bene.
Esatto.
Secondo me, lo dico prendendo una responsabilità, sono delle scelte più infelici e più dannose, ma non perché lui abbia fatto niente, lui non si è coperto nessun reato. Anche tempo fa l'hanno beccato che non c'ha l'assicurazione alla macchina, le Iene. Cioè uno dovrebbe stare se diventi un simbolo così contrastato e così equivoco anche e facilmente attaccabile per vicende familiari e tutto, di una situazione così, così critica, mollato da tutti, lasciato a metà strada anche da chi l'aveva incautamente, dico io, proposto, perché ne parlammo e tu dicevi: beh, forse non è proprio la scelta migliore. Hai ragione. Io dico: ma che stai dicendo? Cioè, no, guarda, forse tu già sapevi comunque.
Sì, insomma, è tanto.
Ma no, non voglio gettare la croce contro nessuno.
E questo scandalo è accaduto proprio a Latina, quindi è evidente che certe cose erano già salite alle orecchie di tanti. E io ricordo durante quello scandalo che molti braccianti mi dicevano: vedi, è inutile, no? Perché poi è arrivato il fango, è arrivato il discredito, è arrivato
sì,
il pessimismo.
Vorrei essere dei suoi panni per nulla al mondo adesso, perché onestamente è talmente grossa la cosa intorno che anche se giuridicamente non ha compiuto nessun reato, diciamo, la narrazione su di lui porta male e non porta bene a tutte le cose che stiamo dicendo.
Esatto, non porta bene a quelle persone.
Bisogna tener conto, alla fine, quando ti schizza addosso il fango in maniera così potente, e molte volte presti anche il fianco, dici cazzate, ti fai beccare dalle Iene con la macchina assicurata, non sei più credibile.
Sì, hai una responsabilità sociale.
Responsabilità sociale, questo è triste. E questa è una delle ragioni per cui alla fine, dopo l'investimento di un rappresentante di questa situazione, non ci proverà più nessuno.
Questo è un problema, perché in realtà queste persone hanno bisogno di rappresentarsi, di farsi rappresentare. Io penso che per questo sia urgente, come dire, cercare dei meccanismi in cui non vengano rappresentati da altri, ma possano autorappresentarsi.
Poi ti dico, guarda, nell'ultimo minuto a disposizione, se per paradosso venisse uno con la bacchetta magica, adesso regolarizziamo tutta questa situazione, i braccianti hanno condizioni umane, vengono pagati normalmente, cambiano queste situazioni, beh, metterebbe in crisi un intero mercato, o sbaglio?
La mia tesi è che questo non è così, perché ti faccio un esempio.
La domanda banale che mi viene a dire:
se andiamo in alcune aree del paese dove lo sfruttamento non è così sistemico, lì le imprese funzionano. Le imprese funzionano, producono, stanno nel mercato, fatturano anche parecchi soldi, non ci sono questi casi così drammatici. Io dico sempre che lo sfruttamento è una scelta, non è una necessità. Quindi ci sono soggetti che poi diventano imprenditori, che poi diventano padroni, che scelgono di sfruttare perché sanno che il business irregolare è superiore rispetto a quello regolare. Quell'azienda può fatturare 20 milioni, io ho lavorato in un'azienda che fatturava milioni di euro, stava nel mercato, ci stava, non aveva problemi.
E non aveva nessuno schiavo.
Non aveva bisogno di sfruttare, però lo faceva perché sapeva che così otteneva denaro illecito che consentiva al padrone di non girare col Mercedes ma con la Ferrari, di diventare il più in vista di tutti, di dominare le persone, comprese le donne. Quindi è una scelta di politica e di relazione umana. E questo
quindi è una narrazione errata detta da Marco Mizzolo, che sì, conosceva la situazione, dire ma se non fosse così poi no, tu pagheresti i pomodori 10 volte tanto.
No,
non è vero.
Non è vero.
Grazie Marco Mizzolo, alla prossima.